Bene, credo ci siano suggestioni molto importanti, e come sempre il professore è stato molto bravo, stimolante, mi mette sempre in crisi perché vuol dire, mi rendo conto che sono un dilettante allo sbaraglio, più allo sbaraglio che dilettante, però insomma si è mai finito di imparare. Anch'io non voglio andare in gita qui dai CIE, tanto per essere chiaro. Abbiamo un po' di tempo per le domande.
Anche questioni.
Sì. La signorina lì, chi vuole parlare, alza il microfono.
Prego. Solo una domanda. Se è possibile approfondire il tema democrazia e paura, a cui lei ha accennato. Ovviamente è facile, penso, per tutti cogliere l'uso della paura nei regimi totalitari, è un po' più difficile coglierlo, penso, ma credo sia estremamente importante coglierlo nei regimi democratici, chiamiamoli così, contemporanei. Grazie.
Cosa facciamo? Due o tre domande e poi rispondiamo?
Facciamo tre, ma
sì, sì.
Grazie. Mi pareva che volesse, vero?
Signora?
No.
Volevo dire, buonasera, volevo dire questo, la paura Anna Arendt, i totalitarismi, non sono mai riuscita a cogliere il sentimento della paura in Anna Arendt, per quanto fosse il totalitarismo e gli anni di guerra così inquietanti e tormentosi. Mi collego proprio a quello che diceva il Signore, e volevo sottolineare appunto questo fatto. Come lettrice di Anna Arendt non sono mai riuscita a cogliere un sentimento di paura, di disorientamento, di inquietudine, anche se questa donna era calata quotidianamente in una condizione di angoscia, però era sempre al di fuori di lei. Io ho avuto questa sensazione da semplice insegnante, insomma, studiosa così delle sue letture, e volevo appunto chiedere al professore cosa e quale filtro, quale chiave d'accesso poteva avere la paura per questa militante così importante. Grazie.
Speriamo. Queste due mi sembrano molto sostanziose.
Sì, sì. Sono sostanziose, sono molto belle. Bisognerebbe innanzitutto dire che la democrazia agli occhi degli studiosi è un po' diversa dall'immagine comune che si ha di democrazia. Cioè democrazia nel senso bello e forte dovrebbe essere governo del popolo, dove il popolo ha, come dire, in prima persona il suo ruolo. E ora, nell'evoluzione dei sistemi democratici, nella loro concretezza storica e sociale, è emersa invece la figura della poliarchia. Di fatto le democrazie realmente esistenti sono delle poliarchie. Cosa vuol dire poliarchia? C'è la radice di polis? No, niente affatto. È la radice dei polloi, dei monti. Quindi già c'è una restrizione iniziale. Cioè la democrazia non riguarda tutti, ma riguarda in modo indefinito i molti. Questo è il parere degli illustri studiosi, Dahl, per esempio, che è un collaboratore dell'amministrazione americana, non è mica pericoloso sovversivo, insomma. Questo è riconosciuto, questa restrizione. Cioè già dire rappresentativa, qui Giuseppe Duso, che adesso è entrato in Argentina, è professore, parla di politica, di scienza politica, avrebbe molto da dire, lui ha fatto nel lessico europeo la voce rappresentanza, e quindi la democrazia diretta è pressoché sparita dall'orizzonte, forse con l'esclusione, a parte le realtà locali, la Svizzera in certi momenti, eccetera, con l'esclusione appunto dei plebisciti, dei referendum, che però hanno questa natura di essere privi di sfumature, perché appunto è sic et non la logica. Quindi è uno strumento piuttosto. Quello che ha usato moltissimo è stato il generale De Gaulle, agli ultimi referendum poi è andato male, l'ultimo addirittura i francesi gli hanno detto no e si è ritirato a Port-Vélizy-Grise nella sua casetta, novello Cincinnato. Ecco, quindi c'è da dire insomma qualcosa già in generale su questo problema dell'elite dentro la democrazia. In secondo luogo c'è da dire che le democrazie sono state piuttosto snaturate dalla lotta contro il totalitarismo. Insieme alla crisi economica del 1929, che ha richiesto degli interventi molto massicci, in realtà che cosa è accaduto? Per fortuna ha vinto le democrazie naturalmente rispetto ai totalitarismi, ma qui ci sono da dire diverse cose. Dalla parte delle democrazie stava anche l'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica di Stalin, che certamente il democratico aveva pochissimo nulla. Quindi alleanze anche pericolose, e poi per vincere assolutamente la guerra c'è stata una sorta di mimetismo anche nell'organizzazione dell'economia, che ha dovuto essere ferreamente pianificata e programmata, per cui sono stati introdotti molti elementi illiberali. Soprattutto è cresciuta la dimensione della propaganda. Famosi discorsi vicino al gabinetto di Roosevelt assomigliano, adesso dico, non vanno assolutizzati, a qualcosa che ricorda i bambini biondi accarezzati da Adolf, le cose, perché era, diventa necessario assolutamente il consenso. Se il consenso è già presupposto dalla standing ovation dei meetings, eccetera, per esempio quello di Norimberga, per quanto riguarda l'hitlerismo famoso, c'è un interessante lungometraggio di Leni Riefenstahl, e si vede questo inquadramento delle masse, eccetera. La necessità, il bisogno, in una competizione serrata, di avere consenso alimenta la propaganda. Che cos'è la propaganda? La propaganda è inizialmente un gerundio usato la prima volta nel 1622 dal Controriforma, viene messo, costituito un organismo che si chiama Depropaganda Fidei. Cioè, secondo me è dedicato, ho sbagliato, è Depropaganda Fides, non Fidei, non di gente. È sulla necessità di propagandare la fede. Quindi viene dall'ambito cattolico contro riformista. Poi si diffonde e naturalmente la propaganda implica, cioè la diffusione di semi miranti al consenso in tutte le direzioni, in espansione, implica la manipolazione. Quindi la sostituzione con mezzi di verità, con verità che abbiano un elemento di plausibilità, ma non sia tutta la verità, eccetera, eccetera. Per cui le democrazie in realtà tendono a, anch'esse, questo soprattutto dopo il periodo totalitario, ad assumere questi aspetti, e la cosa più necessaria per una democrazia è la sincerità, è la verità. Questo è il punto. Bisognerebbe ricominciare da questo tipo di vigilanza importante. Naturalmente non sono riuscito a rispondere esaustivamente, però credo che ci sia una premessa sulla natura, e concluderei con questo, con Simon Weil, che dice: grande compito è questo, democratizzare le democrazie. Cioè la democrazia non sta ferma, se come adesso nel mondo è una formula molto discutibile e anche con qualche elemento incantevole. Bisogna radicalizzarla, chiedere più democrazia, dare più a fondo. Questo è il problema. Hannah Arendt, è vero, è una persona che io ammiro straordinariamente per la sua serenità, però non mi inganno questo. Per esempio il capitolo, la parte, faccio solo un esempio, delle origini del totalitarismo, dove lei descrive i campi di concentramento, i campi di sterminio, tu senti una commozione trattenuta che non è espressa, ma che ti tocca veramente, cioè questa spogliazione dell'uomo e della donna, della loro dignità, involucro, febbre, involucro, finché rimane solo una carne sofferente. Quindi c'è questo, ma è contenuto perché lei sa che è tanto più efficace il messaggio quanto è meno pericoloso e più sobrio. Però è giusto, c'è questo aspetto di questo aspetto, e sai quello che è anche, perché voleva scrivere e pensare diversamente da quel maestro amato e poi predicato che è stato Heidegger, che lei definiva l'ultimo romantico. Questa espressione non è piena di simpatia. Chi conosce Heidegger sa che dire romantico vuol dire qualcosa di negativo. Che cosa aveva capito Heidegger? Aveva capito anche questo, che le emozioni non sono un lato esterno che piomba sulla nostra vita e la sovrasta, ma sono precisamente ciò che ci fa essere in una certa maniera. Qui è memore dell'insegnamento di Heidegger. Heidegger in Essere tempo c'è un accenno quando distingue la nostalgia e la speranza. Ma poi è ripreso i sentieri interrotti in altre opere. Cosa dice Heidegger? Non si può giudicare per un'altra emozione, non la paura, la speranza, che se vogliamo può essere il contrario in un certo senso del dominio della paura. E dice, quando uno spera, diventa la sua speranza, si modella, non c'è un uomo prima, una donna prima e poi la donna e l'uomo che spera, ma la speranza lo forgia, perché la speranza è quello che ti accompagna lungo il cammino della vita. E questo ti cambia. Questa è una scoperta, se volete, dove questa espressione filosofia dell'esistenza ha un senso, perché non si giudica l'esistenza da fuori. È l'esistenza che in qualche modo si modella secondo delle categorie, ma anche del modo di sentire degli uomini. Su questo c'è un bellissimo libro di Mimesis di Patrizia Cipolletta, molto bello. Scusate, questo è un nome un pochino così, ma ho un vago sentore da cucina, però non è scartevole, insomma. Patrizia Cipolletta, ma serve per ricordare. E questo libro si intitola La speranza sottile di Heidegger, perché è sottile nel senso che non viene tematizzato a lungo, però ci spiega questo, ci spiega che la speranza, la paura, le altre emozioni ci rendono uomini e donne in una certa maniera. Poi per carità non mettiamo in trono tutti i pregiudizi di Heidegger, che francamente mi sono quaderni neri. Io se fossi stato il figlio preso da via in caserma parentes e avrei tenuti nel cassetto, anche perché non aggiungono granché alla statura del pensatore, e invece sono rivelativi dei suoi pregiudizi, che non erano dei pregiudizi. Quasi mai i nostri pregiudizi sono belli, solo che non ne siamo consapevoli a volte, no? Provate a sentire qualcuno che dice io non ho pregiudizi, ai, è meglio, perché vuol dire che non è consapevole, questo è il problema, cioè non riesce a calibrarli bene. Beh, non voglio fare troppe chiacchiere,
chissà che ci sia ancora qualcuno.
Prego.
Che magari ci...
Beh, riprendendo due argomenti che sono stati trattati, ovviamente la paura all'inizio, ma poi dopo anche la pulsione umana che è stata sintetizzata da quelli di Dionisio, in realtà se guardiamo bene un elemento comune ce l'hanno anche dal punto di vista fisiologico, perché la paura è stata necessaria, anche per i primordiali per salvare la vita. La paura cosa fa? scatena l'adrenalina del nostro corpo, tiriamo fuori tutta la forza che abbiamo e o scappiamo o reagiamo all'aggressore. Questo è fondamentalmente la paura. Però da questo punto di vista l'adrenalina ci serve anche per affrontare le difficoltà. Quindi per Dio cosa fa? Ci scatena l'adrenalina che abbiamo dentro per fare qualcosa. E ragazzi, qua siamo tutti di una certa età, ci è capitato a tutti di innamorarci, ma se non si fosse innamorati o se non si fosse innamorati i nostri nonni, non ci saremmo. E innamorarsi significa scatenare l'adrenalina e affrontare, mettersi a rischio nei confronti di un qualcuno, di qualcuno che era sotto di noi. Cioè questo meccanismo primordiale che noi stiamo sviluppando in qualche maniera, perché c'è chi pensa che vediamo la fase della paradisi per tutti da età dell'oro, la paradisi terrestre, chi dice che abbiamo passato un gruppo di sport intervini, sai quando ci stiamo dovendo faticosamente con tante condizioni. Io sono su questa seconda filiera e dico, a questo punto quando si possa aiutare in queste cose, perché ci serve la prima. Quando Dante dice che Ulisse convince gli altri a dire sempre considerate la vostra semenza, ma non bastava la semenza, bisognava avere la forza di vedere il mare. Non è scritto esplicitamente, ma la volontà ci serviva. Quindi penso che un'acquisizione di consapevolezza rispetto a cose che ci sono, che possono essere assolutamente positive, che sono negative, quando no, poi non sono positive. Perché se non avessimo un certo tipo di scatenamento di volontà di potenza, non ci accerremmo neanche la mattina. Se poi la volontà di potenza la utilizziamo per superare un po' prima degli altri, è un'altra cosa. Quindi ragionarci su e cercare di acquisire consapevolezza in materia, in queste materie, e qui c'entra addirittura anche la fisiologia. Perché no, la mina è una cosa di fisiologia. È peggio poter dare molto.
Un'altra domanda e poi il professore risponde e chiudiamo, forza. Perché sei 7:30.
Mi tocca.
Mi ha colpito la riflessione che aveva fatto all'inizio sulla parola panico nei due suoi aspetti. C'è questo legame tra il panico come paura e l'aspetto panico della vita. E poi questa riflessione su Dioniso è in effetti forse uno dei problemi, almeno del cristianesimo comunque, è stato quello di soffocare questo aspetto dionisiaco, ma l'aspetto dionisiaco poi torna. Allora se noi riusciamo invece a assumerlo e superarlo, allora forse si riesce a controllare e a quindi a stimolare tutte le risorse che questo aspetto dà. Poi anche all'inizio diceva il cervello, la parte del cervello poeta e il cervello ingegnere. Alcuni di noi hanno più cervello ingegnere, di solito sono più uomini. E altri hanno il cervello, allora la parte maschile e la parte femminile, che è ciascuno di noi, ciascuno più in una maniera. Ecco, se noi fossimo in grado, non solo come individui, ma come società, come gruppo umano, di accettare reciprocamente che la parte, quindi le persone più ingegnere accettino le persone più poete e le poete accettino più l'ingegnere, forse riusciremo a eliminare molti conflitti che esistono, perché poi il problema, questa è la legge, è quello di limitare il conflitto. Cioè esiste una legge perché vuole limitare il conflitto. La legge del taglione, per quanto deprecabile, è comunque un tentativo di limitare la violenza, liberare la risposta incontrollata della violenza a un'altra violenza. Quindi già è in realtà un passo di civiltà. E mi stava venendo in mente una cosa, e il decalogo forse è l'idea che perché la legge sia rispettata quando si riconosce che è fatta solo dagli uomini, diventa debole. Allora deve essere fatta da un Dio, garantita da un Dio. Quindi la paura, il timore di Dio, in questo caso che è una cosa diversa dalla paura, diventa forse una rientra nel processo di civilizzazione. Quindi la paura effettivamente è una cosa molto ambigua, come vi ho detto, ha delle positività e però anche può essere sfruttata con la propaganda. Adesso abbiamo gli imprenditori della paura, sappiamo benissimo, dopo succedono cose assurde, tipo che Trump diventa il difensore dei poveri dall'establishment. Chiudo qui.
Ringrazio perché mi pare che siano veramente arricchito quanto, sono interventi che meriterebbero un'analisi approfondita. Sono d'accordo con quanti hanno detto che merita di discutere attorno a questi punti. Tra l'altro, se notate, già a discutere dissipa quel presunto segreto, quel presunto
il complottismo.
Sì. E bisogna tenere gli occhi aperti sul mondo. Qualche volta a me mi si chiudono per stanchezza, non vorrei, faccio di tutto per tenerli aperti. E dice, ma chi se ne frega? È una roba che viene da dire così adesso. Dunque, prima tutte e tre le cose dette sono molto interessanti. Ecco, la prima questione è molto interessante, il valore ancora una volta di un atteggiamento ponderato. Penso per esempio di fronte alla crisi dell'ambiente, così evidente in mille segnali. Quindi procedere in una maniera spensierata è da folli. Quindi ci sono certi timori che hanno ben ragione di essere, e che portano a un comportamento più consapevole e misurato. L'espressione che ho colto, che mi pare proprio calzante, è consapevolezza, è legato alla consapevolezza. È proprio la chiave di volta, la consapevolezza è quella che induce la responsabilità. E già gli antichi distinguevano il coraggio dalla temerarietà. Vi racconto questo piccolo episodio, io ho studiato, adesso parteciperò anche a questo convegno a Trento, mi sono interessato anche della prima guerra mondiale, all'inizio per via degli anniversari e poi in realtà per svolgere uno sguardo critico profondo sulla guerra, che è un interesse da molto tempo per la verità. E ho colto questo aneddoto tra gli altri. Allora, un ufficiale in complemento salvaguardava i suoi soldati a cui era legato, aveva un comportamento misurato, aveva un comportamento responsabile. Una sera il circolo ufficiali, l'ufficiale superiore lo ha insultato, cioè gli ha dato del vigliacco in ragione di questo atteggiamento guardingo, prudente. La mattina dopo questo ufficiale ha chiesto la divisa di alta ordinanza, ha messo gli stivali, ha messo tutto. E la mattina prestissimo è uscito con un gruppo di soldati che gli era affidato e ha condotto un assalto. Sono morti tutti. Poi il generale si è domandato e gli ha dato del temerario, ma non si è reso conto naturalmente che il comportamento nasceva dalle sue parole. Ecco, per dire come sono i confini tra coraggio e temerarietà, è difficile dire. Si dovrebbe cancellare una parte degli eroi antichi messi in monumenti, in sculture, perché in realtà spesso alcune forme di questo eroismo erano piuttosto temerarietà che coraggio vero e proprio. Coglierei da questo intervento un altro problema. La paura ci insegna sulle difficoltà, ci insegna sui nostri limiti. Ecco, quello di cui forse abbiamo bisogno oggi, più facile dirlo che realizzarlo, che costruirlo, è l'umanesimo del limite, basato anche sui limiti dell'azione umana e sulla ponderazione anche degli esiti della nostra azione. Portavo prima la problematica ecologica come terreno di elezione proprio di questo problema. L'ultima questione è anche molto interessante, la perdita del dionisiaco. Voi sapete che ad un certo momento, per esempio nell'opera di Nietzsche, le due figure di Dioniso e di Cristo vengono a confondersi. Mi era parso di cogliere anche questo aspetto. Perché? Per una ragione molto semplice, che sono divinità e divina umanità che muoiono e rinascono. Questa è la prima analogia. Non è l'unica, c'è Osiride, per esempio, presso gli antichi egizi. Non so se avete mai sentito parlare, ma Osiride è una figura molto interessante. Per esempio l'imperatore Adriano, è stato un grande imperatore, questo la Ius Senator lo mette, il romanzo bellissimo della Ius Senator, le memorie di Adriano, in realtà non corrisponde in gran parte alle immagini storiche di Adriano. Abbiamo perfino papiri egiziani su Adriano, abbiamo una letteratura del tempo abbastanza ampia. Qual è il punto in cui forse si incrociano? In quell'appello restate fedeli alla terra, che Nietzsche pronuncia. Non a caso Mounier, uno dei miei autori più cari, adesso negli ultimi anni un po', però ci ho riscritto adesso da poco, parte proprio da questo appello. Quindi se un cristianesimo ha da essere, non deve essere quello della rassegnazione, dei santini, ma deve essere quello del coraggio, di un impegno coraggioso nel mondo. Questo è il punto, rimanere fedeli alla terra. Ma c'è una cosa più interessante nell'intervento, che è l'attenzione al mondo femminile. E anche questo è un qualche cosa che io sento molto, autrici come Hannah Arendt, ricordata così bene prima, Simone Weil, Maria Zambrano, Edith Stein, eccetera. Abbiamo delle figure che sono formidabili. E quindi questa armonia tra le due parti della nostra mente, non solo del nostro cervello, ma cervello e mente fanno in qualche modo una specie di convergenza, questa è la parola che userei, è molto importante. Una gran parte dei nostri, ecco, per esempio c'è un grande studioso recente, Ledoux, che ha fatto un libro sull'ansia. La sua idea è questa, che l'ansia si scateni, l'ansia è un po' comune nella nostra vita, perdo il filo, poi perdo il mantello, ma non è quella, l'ansia come fenomeno mentale cristallizzato che dura nel tempo. Sarebbe legata alla disarmonia tra questi diversi aspetti. Quindi un principio dell'affetto e della tenerezza, un principio della competizione del lavoro. Ecco, trovare armonia tra queste due parti, tra il mondo delle emozioni e il mondo dei ragionamenti. Ecco, quindi senza muoversi in cerchio costantemente, come degli ossessi, invece andare verso il pensiero aperto. Mi piace questa definizione, siamo cuori pensanti, in qualche modo. Ripeto, anche se sappiamo benissimo che la localizzazione degli affetti non è nel cuore, il cuore è semplicemente un qualcosa che batte al ritmo degli affetti, ma non è quella la sede, come si diceva prima. Credo che quindi occorra questa armonia, che è anche armonia tra il principio, se vogliamo, femminile e il principio maschile. Sono due modi diversi. Sapete che cosa c'è? Io apprezzo tantissimo gli autori che cercano parlare di vari aspetti, di genere, di cose, cioè andare oltre, è un tipo di... Però bisogna che questa distinzione non diventi assoluta indifferenza. È chiaro che dietro quello che un tempo si chiamava natura c'è un insieme di consuetudini, c'è un aspetto. Però io ritengo sbagliato che una delle polarità si spenga definitivamente. Quindi non al maschio sopraffattore, ma rimanga anche la polarità del principio maschile, perché si ha bisogno anche di questo. I psicanalisti ci ricordano, parlando di Telemaco, di Ulisse, l'importanza della figura paterna. I figli a cui manca completamente questo aspetto non sono molto, molto sereni. Questo penso non solo per imperativi sociali estrinseci. Quindi togliere la violenza, togliere la sopraffazione, ma lasciare due polarità da integrare. È compito un po' di ciascuno integrare questi diversi aspetti, in misura maggiore, minore, eccetera. Quindi grazie a questi due interventi e ai tre precedenti, che mi pare abbiano arricchito molto, le mie sono povere parole, però il discorso continua. Il 19 lo riprenderemo parlando di Dioniso, ancora una volta, che è un Dio che non ci lascia dormire in maniera tranquilla, perché parla di vasamento, parla di... Seneca, nella sua De tranquillità e animi in altri testi, dice che ogni volta che lui entrava nella dimensione della folla e quindi smarriva lì la sua identità, i suoi pensieri, ritornava da queste esperienze più povero e più infelice di prima, perché sentiva di fare qualcosa di vergognoso andando per esempio agli spettacoli del circo. Pensate, uno spettacolo del circo al tempo di Adriano era questo: volevano mettere i miti in scena. Allora Prometeo aveva il fegato rovinato da un'aquila che continuamente gli beccava, perché Zeus era così buono che l'aveva pulito in questa maniera. Allora cos'era lo spettacolo del circo? Prende un povero schiavo, lo sappiamo, legarlo lì, e mettere una vera aquila che era tenuta a digiuno per... E la gente si divertiva. Seneca dice: io non mi diverto, ci vado il meno possibile. Devo dire che anche Seneca, poverito, non è che fosse sempre coerentissimo, già mettersi con Nerone, però alcune cose le diceva, perché ormai al tempo di Seneca era maturato un'etica diversa. Gli schiavi erano uomini, dopo sono passati secoli per poter togliere la schiavitù, veramente, tanti secoli, e forse non è mai stata tolta del tutto, a quanto sembra, anche nel nostro mondo. Però capite, le cose importanti anche che ci sia chiarezza su questo fatto qui. Gli schiavi non erano considerati uomini, ma res, cose. E già al tempo di Seneca, per le proteste dei filosofi, non erano più solo res. Speriamo che questa idea che l'uomo non sia una cosa metta radici molto profonde nel nostro cervello, nella nostra mente. Per cui dobbiamo sempre, come diceva Kant, trattare l'altro come fine, come scopo dignitoso di se stesso. Vi auguro buoni pensieri. Se qualcuno viene alla presentazione del libro il giorno 19 nel pomeriggio, vi sono grato, perché è un po' un pensiero che continua. Siamo diventati come Socrate e paesani, e d'altra parte Venezia è stata in un modo che si può sempre fermarsi in un posto, nell'altro, e proseguire questo discorso ininterrotto.
All'università, credo, il 19, no?
Sì,
voglio
sì.
Sapere le sue fans dove?
Ecco, e in un'aula, sono molto onorato, è capitato per caso, che l'aula si intitolava al professor Pozzi. E l'aula Pozzi è al primo piano. Pozzi viveva qui vicino, proprio in...
Quindi la facoltà di filosofia?
Si chiama Marco Rà, Marcantone. Questo Marco Rà era un greco molto ricco, sentite il nome Marco Rà, e che aveva diversi palazzi a Venezia, beato lui. Se fosse adesso avrebbe a che fare con Aquitalia, non c'è più, ma con quella che
è il pomeriggio, non lo sa ancora.
No, avete... no, 15:30.
15:30 dice. Sì, si hanno lasciato le mail, noi la giriamo se ci arriva. Bene, vi ringrazio della vostra presenza, ringraziamo il professore.